E benvenuti ovunque voi siete, a qualunque ci state ascoltando. Questa è la 24esima puntata della terza stagione di The Bootleg, il podcast italiano dell'accento sicuro prenzuolo, ma soprattutto tattico sul football americano. Io sono Emanuele Tresi, sortino da Boise ad Acanti, Idaho.
Sono affrettato Alberto Cantu, smatte velate, provincia di Monza e Brianza, dato che stiamo registrando di lunedì. E non credo che sia mai successo, ma
credo
no, circostanze.
Almeno non in season.
Esatto, mai in season. E diverse circostanze ci hanno portato a questa decisione, che fa sì, lo dico come disclaimer iniziale, non ho ancora guardato... Più che altro, oltre a non aver guardato tante partite, non ho guardato le più interessanti, perché il mio modus operandi è aspettare il martedì per guardare quelle che mi interessano davvero, perché c'è già l'822. Quindi lunedì di solito gioco un po' col cibo e guardo partite atroci, tipo prima mi sono guardato Chargers Texans e poco altro, e Packers Patriots, che è finita in overtime, però non una partita leggendaria per qualità in campo. Quindi chiaramente non niente a tutti tu, Ema, però daremo un po' le nostre impressioni più superficiali, poi passeremo a settimana prossima.
Vediamo un pochettino come siamo organizzati. Per motivi miei personali non riesco a essere mercoledì davanti a un computer, e quindi, cioè, anzi, mi fanno il vaccino e quindi non so comunque se sarò vivo quel giorno. Però dettagli. Quindi abbiamo deciso di farla oggi così, a tampone. Una delle forze sarà la prima volta in cui mettiamo il titolo che non necessariamente sarà l'All 22. Non so se poi Alberto l'aggiunge, se non l'aggiungiamo, non lo sappiamo. Vedremo come va.
Non puoi costringermi a guardare l'All 22 di Bears Giants, mi dispiace.
Però dovresti pagare dei soldi. Aspetta, che devo andare a beccare chi è che l'ha detto, perché nella chat di Telegram di Addon Magazine è uscito Yaristo Wildcats, e visto che settimana scorsa ne parlavamo, e considerando che c'è stata la Wildcat, perché c'è stato il si sono rotti sia Danny Dime sia Tyrod Taylor, e quindi oggi mai più, cioè, neanche quando mi ricapita di dire Yaristo Wildcats.
No, te sei giocata bene, anche perché Brave Hearts, che era un altro titolo, visto come stanno andando agli Eagles, sarà spendibile anche nel resto della stagione.
Brave Hearts la possiamo utilizzare, poi ve le faremo usare, cioè ve le faremo come dire, vediamo se riesco a trovare l'hashtag. No, devo capire prima, mentre facciamo la puntata troverò chi ha fatto anzi, c'era Dario Bollini che diceva anche Collateral, visto come è uscita la partita alla fine. Ce ne sono state un paio, c'era Fabio che diceva Will Hunting, Gino Ribelle, ci stava molto pure.
Abbiamo degli ascoltatori geniali, veramente.
Cioè, io sono rimasto tipo, questa me la segno. Perché, aspetta, ok, ce l'ho. Era Dario Bollini che diceva Wildcat come se piovesse, se vincono la prossima puntata di The Bootleg si deve intitolare Yaristo Wildcats. Bravo Dario, bella lì. Fatta per te, che anche perché Dario ci ascolta sempre, tipo da 3 anni ormai, ascoltatore fisso. Ok, puntata Yaristo Wildcats, ce l'abbiamo. Bene, vuoi partire dalle tue sorprese? Vuoi partire dalle mie sorprese? Cosa vuoi partire?
Dai, partiamo via il dente, via il dolore. Cioè, parlare di un argomento che conferma per l'ennesima volta come la mia totale incapacità di prevedere l'andamento difensivo stagione su stagione. Ci ho fatto pure un articolo sulle cause del perché sia così difficile, sperando comunque, una volta isolate le cause, di migliorare le predizioni, ma in The Playbook avevo dato per pressoché certa la performance difensiva in calo dei Dallas Cowboys, che invece mi sembra abbiano preso non solo con lo stesso piglio dell'anno scorso, ma in modo, se vogliamo parlare di statistica, in un modo che a me sembra più sostenibile, perché l'esplosione difensiva dei Cowboys l'anno scorso era obiettivamente poco ripetibile, c'era tantissima fuffa, perché era così, intercetti, turnover, non sempre, tra virgolette, meritati, cioè figli molto del caos, del caso e del caos di entrambi, e performance insostenibili di alcuni giocatori chiave, e quest'anno Devo dire che hanno trovato forse l'unica formula possibile, che era quella di passare dalla linea difensiva. Io non avevo tutta questa fiducia perché comunque hanno perso Randy Gregory, che
Che
è
si è
andato
pure
ai
fatto
Broncos,
male.
e si è pure fatto male, vero?
Per fortuna, notizia del lunedì, quando stiamo registrando, deve farsi solo una piccola operazione chirurgica al ginocchio che non dovrebbe prendere tanto. Però ormai la sfiga dei Broncos è meraviglia. Quindi buona guarigione, Gregory.
Effettivamente quello che è successo è, in primo luogo, insomma, complimenti a Dan Quinn, che ha mantenuto alti i giri di questa squadra, di questa difesa, perché giocano come se tutti gli attaccanti gli avessero proprio fatto un torto personale, e l'hanno fatto anche contro Carson Wentz, che non è l'avversario più temibile, però ormai sono 4 settimane che proprio maltrattano le persone. E lo fanno in particolare in linea difensiva, dove DeMarcus Lawrence finalmente è sano. Questa è un'altra cosa su cui onestamente non avrei scommesso all'inizio stagione. È vero che è presto, però Lawrence ha avuto tanti problemi fisici ultimamente. Micah Parsons, che è diventata la reincarnazione di Lawrence Taylor, e sta facendo cose francamente superiori a quelle che tutti ci saremmo aspettati. Cioè, era legittimissimo aspettarsi un miglioramento ulteriore per un giocatore del suo secondo anno. Ma è imprendibile, è veramente imprendibile. E ieri mi tocca vedere pure quel cesso a pedali di, oddio, ho rimosso pure il suo nome, Dante Fowler, che ai Falcons è stata una cosa vergognosa, ci ha rubato lo stipendio per 2 anni, chiudere una spin move in un momento importante della partita. Ho detto, beh, allora, cioè, mi sembra che in questo momento la difesa dei Cowboys sia tipo, è praticamente il villaggio di Asterix e Obelix che hanno la pozione magica.
Dici che
Quella roba lì.
sono caduti dalla.
No, che si bevono la pozione magica, cioè, in questo villaggetto con attorno non i romani, ma la regressione statistica che dovrebbe essere implacabile, eppure loro con questa pozione magica riescono a cavar fuori, ma non solo dalle superstar, anche da altri giocatori di livello medio, uno che mi piace molto, ad esempio, Durant Sarpson in linea, performance di altissimo livello. E chiudo dicendo che Trevon Diggs effettivamente ha fatto dei passi avanti che anche questi non mi sembravano attendibili, auspicabili nel giro di così poco tempo, eppure sta giocando bene, ha rifinito molti dei lati più spigolosi del suo gioco, mantenendo comunque pericolosità per gli avversari quando c'è da guantare il pallone, perché ieri era un intercetto, sarebbero potuti essere di più, è stato davvero davvero forte. Quindi per ora mi cospargo il capo di cenere, stiamo a vedere, perché comunque la stagione è lunga, ma il modo in cui hanno iniziato davvero non me lo sarei mai aspettato.
Aggiungerei ai Cowboys, ho parlato con il suocero che mi ha aperto il telefono urlando Gold Rush! Gold Rush! Però questa.
Beh, poi i carichi di vittoria divisionale sono sempre
Sì.
piacere.
Mi è piaciuto che io ho chiamato. Come stai? Gold
No, che poi tra l'altro c'è la sorpresa vera, sarebbe Cooper Rush di questa squadra. Non
Rush!
abbiamo ancora parlato
Esatto,
della
non abbiamo ancora
settimana
parlato.
prossima, però giocatore reale, cioè giocatore vero, buonissimo backup. Ormai anche lì sono 3 partite e mezza che sta dentro e sta facendo le buone cose pure lui. E quindi
È con Jalen Hurts l'ultimo quarterback imbattuto di questa stagione.
sai che devo veramente scappellarmi, nel senso di togliere il cappello, nei confronti di Mattia Righetti, che mi ricordo al disturbo dopo Week 1 aveva detto: ma siete così sicuri che i Cowboys sono morti? Io ne ero abbastanza convinto. E lui, un po' per il calendario, che obiettivamente è stato abbastanza morbido in questo inizio, diciamo, della Cooper Rush era. Un po' per tutto il resto, diceva: secondo me i Cowboys, quando torna Dak, sono ancora vivi. E anche se dovessero perdere le prossime 2 o 3, sarebbero ancora vivi. Cosa sono? 3-1 adesso.
Eh sì.
Dak, comunque, sicuramente dovesse tornare entro metà stagione, non tornerebbe in una situazione disastrosa. Meglio di così era davvero difficile
Ma se
da sperare.
rientra, perché in questo momento
Ah,
Cooper
sì?
Rush è in mistake free football, non so come tradurlo in italiano.
Calma, calma.
Per ora
Sì,
sta già facendo le sue cose senza fare quello che chiede un backup. Cioè, così vado poi a...
Esatto.
Vai a Geno Smith, che di cui non avresti pensato mai. L'unico motivo per cui mi ricordavo di Geno Smith è perché era entrato titolare, starter, contro... Era quando giocava ai Giants, bloccando la streak di almeno un Manning in NFL campo. Per tipo 15 anni, una cosa del genere era. Mi ricordo di lui solo per questo. Invece è arrivato che contro i Lions ha fatto un partitone. È tipo il primo per passaggi completi, per percentuali di passaggi completi, primo per QBR, pass rating, cioè ce ne sono tutta una serie di statistiche con cui è primo. E non l'avrei detto mai. Vuoi vedere che il giorno che Seattle Seahawks sistemano un pelino la offensive line, danno via Russ, diventano quelli che avrebbero dovuto essere anni fa. E invece Russ ce lo siamo beccati noi. Mannaggia. Cioè io ero contento, invece mannaggia. Vabbè, gli abbiamo dato 250 milioni così, per niente.
Presto, ma comunque piccolo campione statistico. Però Geno Smith sembra un altro giocatore vero. E soprattutto... Cioè, chiaramente ha talento inferiore a Russell Wilson, non lancia la palla così bene, non la lancia così lungo, non è così atletico dentro e fuori dalla tasca, anche su questo ho un po' di dubbi a giudicare dalle ultime uscite di Russ. Però è anche un quarterback con difetti meno marcati. Cioè, Wilson è uno, tipo, se c'è Madden, è stato per tutta la sua carriera dal 95 in su in alcune cose e dal 75 in giù in altre. 70-75 in giù, a seconda di come delle annate, in altre. Geno Smith al momento è un quarterback più livellato sicuramente e che non ha dei limiti né fisici né atletici né di stazza che gli impediscono di giocare il football che l'allenatore gli richiede al completo. E è indubbio che i Seahawks siano una squadra, al di là di più efficace o meno, più organica, più fluida rispetto agli anni di Russ. Che vuol dire più forte, chiaramente quando hai Wilson in modalità semidio meglio avere un attacco più a singhiozzo ma con quei picchi lì. Eppure sono lì e stanno giocando anche un bel football. Rashad Penny
boh. Ha fatto 150 yard, quant'è che ne ha fatte ieri?
Sì.
Prende la partita
tipo un cacciatore di Frodo quando vede i leoni.
Sì, fra l'altro partita che ha toccato quasi 100 punti, cioè, ridendo e scherzando. Rashad Penny 151 yard, 17 carry, quindi 8.9 a portata, 2 touchdown.
E ne aveva fatte di simili l'anno scorso, nel finale dell'anno scorso contro i Lions, li aveva demoliti ancora.
Eh sì.
Bene, bene, belle due squadre divertenti, Lions e Seahawks.
Dimentichiamo che anche TK Metcalf, che fa 149 yard con 7 ricezioni, è una scappatina al cesso sulla macchina sull'ambulanza. Però questa è un'altra storia.
Assolutamente. E poi ha detto che non ci avrebbe proprio fatta accorcere. Traduco un po' la buona. Però ha detto una cosa del tipo, cioè non avrei potuto fare altrimenti, quella camminata con le chiappe chiuse non sarebbe stata sufficiente, mi sarei cagato addosso.
C'era Russell Wilson che diceva, cos'era? Una volta un video su Twitter che era tipo, Infinite Diarrhea, no? C'era un'altra cosa, comunque, lasciamo stare. Lasciamo stare questo momento.
Aspetta, chiudo su di che metro, perché mi è venuta in mente una cosa divertente. Non ricordo in che trasmissione, forse Pardo My Take, aveva parlato della sua dieta, di quante caramelle gommose mangia prima delle partite. Quello credo che facendo 2+2 potremmo avere una possibile causa di questa diarrea improvvisa.
Era Mr. Unlimited, per quello, Russell, era Unlimited Diarrhea. Quello era... E da lì ho iniziato a chiamarlo Mr. Unlimited. Adesso mi ricordo, mi è venuto in mente. E a proposito di momenti Unlimited, vogliamo parlare velocemente di un uomo che non è fermabile. Perché ieri sera, quando ho visto ancora, stiamo registrando, sono le 1 di notte di lunedì, anzi del martedì per Alberto, 5 al pomeriggio mie, c'erano Bucks. Tampa Bay Buccaneers, anzi Chiefs e Tampa Bay, partita che finita 31-41 con, a parte regola numero uno: non perdere la palla e darla immediatamente ai Chiefs quando puoi. Questa è la regola generale del football. Ma Patrick Mahomes si è divertito ieri sera, ha scherzato con una delle migliori difese. C'era una statistica che il trick eco è qualcosa come 14-3 contro la migliore difesa della stagione. Cioè, ogni volta quando devono fare sul serio, fanno sul serio. Mahomes si è divertito, ci sono stati momenti tipo il tight end sneak mi mancava, devo ammettere. Nella mia carriera di così tra virgolette sportiva, da manco analista sportivo, da fruitore di football, il tight end sneak mi mancava. Sti Chiefs hanno davvero scherzato con i Bucks. Mahomes era infermabile, ha fatto 23 su 37, però quasi infermabile, ha fatto un intercetto che, vabbè, quello non lo so manco cosa, poi a un certo punto ci ha buttato, non ho idea. Poi dobbiamo parlare di, tu l'hai già chiamato, forse, non mi ricordo se era in puntata o su Twitter, che Isaiah Pacheco, che è una bomba di running back.
Potessi tenere questa informazione per te fino al waiver del mio fantasy football, tanto, dato che mi si è pure rotto cordare il Patterson, apprezzerei, però ormai siamo qui.
Ma tanto esce giovedì la puntata, Albe.
È giusto, bravo.
Perché cosa? Tanto bravo. ma la cosa che mi ha veramente sorpreso è che ci sono stati qualcosa come 7 ricevitori per Patrick Mahomes, perché c'è stato Kelsey, MBS, Juju, Skymore, Jody Forston, che quando l'ho sentito...
È Jody Foster.
No, non è Jody, è Forston, che ha fatto il touchdown, ma chi cazzo è? A un certo punto... quindi c'è stato il touchdown per Clyde non è spiegabile, quindi no, secondo me in questo momento ci sono la migliore squadra. Poi poi potremmo riparlare dei Bills, che hanno forse già fatto il loro picco e non sono sostenibili, hanno vinto, anzi vai la tua sorpresa e io poi mi scaravento sui Ravens.
Ok, la mia sorpresa parte da Atlanta, perché appunto volendo parlare di cose che ho visto con attenzione, ho rivisto qualcosa di davvero interessante, si è visto nella partita dei Falcons, ed è un qualcosa che poi, allargando il discorso, investe l'intera NFL in questo momento. Il motivo è che i Falcons hanno calpestato i Browns in modo che un tifoso Falcon ormai non concepiva nemmeno più. C'è stato un momento in cui hanno corso 14 volte di fila e l'hanno fatto bene. E questa è una cosa che mi ha mandato fuori di testa. Il punto è che i Falcons non sono gli unici, e a me questa cosa, che le squadre che corrono bene in questo periodo NFL tendenzialmente sono quelle con i record migliori, non è chiaramente
tranne
il
Lions.
I Lions corricchiano pure loro, corrono e passano molto bene i Lions, però
difendono un po'.
Però se ci pensi sono stati in tutte le partite, sì. Non sono mai stati spazzati via dal campo.
No,
gli attacchi che spingono in questo momento sono quelli che il pallone lo sanno muovere via terra, e insomma non stiamo scoprendo l'acqua calda. Tanti, ormai almeno un anno e mezzo, due, che si parla di questo treno che è pronto a invertire la rotta, il tragitto da ok, si passa, adesso le difese sono diventate molto brave a non farti passare, e se non hai un running game, diciamo che il tuo floor rimane un po' più basso. E di questa cosa l'avevo parlato con Ollie Connolly in quella chiacchierata che poi è la parte dei playbook, in cui ci chiedevamo se questa sarebbe stata la stagione in cui, anche a livello statistico, di statistiche avanzate, si sarebbe assottigliato il margine di efficacia tra una buona corsa e un buon passaggio. Sai che normalmente, mediamente, i passaggi hanno un EPA e tutte quelle robe lì più alto rispetto alle corse. Credo che l'inversione di tendenza stia arrivando. Falcons hanno corso bene, hanno corso in modo esplosivo, che è un'altra cosa importante. Secondo me un running game al giorno d'oggi, per essere completo, deve generare anche big play, se vuoi correre tanto ma comunque segnare tanti punti. E di squadre così ce ne sono tanti, anche gli stessi Browns.
Ma i Giants. Barkley ieri ha fatto un mezzo miracolo a un certo punto. Ma se ci pensi, i Raiders, ieri Jacobs, esatto, era praticamente la reincarnazione di Bo Jackson. Cioè,
sì.
Ma è vero, sono assolutamente d'accordo. Siamo ma parlavamo prima di Pacheco, cioè ieri ha corso come un dannato. Stessa cosa l'Air, hanno iniziato a come cavolo li fermi questi quando hai questa combinazione tra quarterback instoppabile e se lo fermi con i passaggi corti, proteggendo sul lungo, quindi metti queste due safety alte, ti manca il giocatore nella box, cioè la matematica quella è, non è che puoi fare miracoli.
No, assolutamente, adesso è una delle cose più interessanti da seguire nel resto della stagione. Vedere se prima o poi i dati si riassestano o se questo è un trend che va avanti. Quel che è certo è che gli attacchi sono comunque sempre più disposti a investire risorse e uomini in campo nell'avere un buon gioco di corse. Un'altra tendenza che si vede in tantissime squadre, sempre relativa all'avere due running back in campo, ma non solo nel backfield, vedi i Seahawks lo fanno con Kenneth Walker, il rookie che hanno preso al secondo giro quest'anno, e lo usano come motion man, cioè quello che non è un supereroe, motion man è l'uomo che parte in motion e può prendersi la jet sweep, piuttosto che lo fanno i Colts con Naheem Hines, lo fanno tante altre squadre che hanno due running back, lo fanno i Packers con Jones e Dillon, lo fanno tante squadre che hanno due running back e vogliono metterli in campo, e questa è una cosa che andrà avanti, e ti dirò finalmente perché è bello, cioè se il running game torna efficace e non fa sì che le partite finiscano 10-7, insomma una NFL un po' più varia in cui anche una squadra che corre tanto e bene può fare 30-35 punti, ne guadagniamo tutti secondo me, soprattutto i running back e il loro conto in banca.
Cos'è, ragazzi, diciamo running back doesn't matter 3 anni fa, forse le cose stanno cambiando. Allora, visto che parlavamo per un momento dell'attacco della situazione dei Bills e dei Ravens, quello a un certo punto c'è stato, la partita era 20-20 tra Bills e Ravens. I Ravens avevano dominato tutto il primo tempo, erano già 3-20. Quello che è successo è che mancavano circa 5 minuti, quello che era, i Ravens non riescono a chiudere il down su un terzo e lungo, c'è la corsa di Lamar che va e non riesce a chiudere, non vanno con Tucker, vanno per il quarto down. Io non metto in discussione il fatto che hai Lamar e lo puoi provare, la questione è, per quello che dicono Analytics, e io sono l'Analytics, statisticamente alla fine hanno sempre ragione, in un modo o nell'altro, come statistica, però nel quadro di una partita, secondo me, il vecchio manuale, tipo manuale Cencelli, visto che adesso si deve fare il nuovo governo, la cosa, bisogna usarlo, il manualone. Se sei 20-20 e non hai segnato per tutto il secondo tempo, al miglior kicker, prendi e calcia. Quello che mi ha fatto incazzare è stato Arba, che per carità, lo rispetto perché ha provato a spiegare il motivo di quella scelta. Lui diceva, è quarto, mancavano, devono farsi, erano 8 yard, una cosa del genere, devono farsi 92 yard di campo per poi calciare. E a quel punto metti pressione alla difesa, perché adesso tutti i Bills giocheranno tutti i quarti down e quindi c'è più il rischio di fare touchdown. Oh signore santo, a prescindere che la chiamata a un certo punto non doveva finire con l'intercetto e quindi non partire dalle 8 quelle che erano, sono partite dalle 20, ma se stai sul 20-20 non hai segnato tutto il secondo tempo, hai il miglior kicker, calcia e dai la pressione all'altro, no? E poi magari si devono fare 87 yard, quanto erano, di campo, perché pia, calcia e tapote a casa, no? Che si devono iniziare a fare, ma in questo quarto down l'Analytics dicono, a un certo punto l'Analytics ti possono dire statisticamente quello che può succedere, non è che quello che dicono l'Analytics è quello che devi fare. uno poi prende e decide. La decisione di dire, ma no, perché se poi loro si devono fare tutto il campo, mi fidavo la difesa. Ma fido la difesa a difendere 3 punti. Compare, e che ci vuole? Cioè, capisco il discorso, eccetera, però no. Compare, no, Arba, su questo, secondo me, ha ragione. Non era Peterson. Chi è che si era incazzato?
Peters,
Marcus Peters, giusto. Quindi, sono con Marcus Peters su questo. Fa pigliarsi 3 punti e sta poi a casa. Non che ne perse 2 di fila così, che anche contro i Dolphins l'hai persa la cazzo di cane. Piglia e porta a casa, porca miseria.
Allora, secondo me, a parte che quando ti viene fuori siciliano vuol dire che sei particolarmente infervorato o cacetto, convinto pare. La tua posizione. Tra l'altro, Emma, ti aggiungo su una cosa perché fa ridere. Prima di registrare ho detto, ma potrebbe essere la nostra ultima puntata, perché era uscita questa breaking news confermata che in Giappone avevano detto di ripararsi perché sta arrivando un missile dalla Corea. Se sarà l'ultima puntata non sarà per quel motivo, perché il missile è volato oltre il Giappone e questa emergenza è stata cancellata. È Kim che si annoiava e voleva, sai, chi si annoia va a giocare a Call of Duty, lui può farlo nella vita reale, quindi lo capiamo. Ad ogni modo, tornando ai Ravens, io la vedo, non la vedo così estrema. Cioè, purtroppo è difficilissimo avere delle conversazioni dosate, calibrate, il più possibile oggettive su questo tipo di situazioni, perché sono troppo influenzate dall'outcome finale, cioè dall'esito. Se segnano non se ne parla, se sbagliano è la causa di tutti i mali. Il discorso dice sul kicker, ma sarei stato d'accordissimo se si fosse trattato di un calcio dalle 55, dico ok, piove, ma tanto tu hai Justin Tucker e gliela metti. Lì erano talmente vicini che probabilmente l'avrei messo anche io di rabona quel calcio lì. Quindi il vantaggio di avere il kicker, il vantaggio del kicker viene un attimino meno in quella situazione. Quello che, un'altra critica che ho sentito da parte di coach Vass è di natura psicologica, nel senso che nel momento in cui tu decidi di fare questa scelta, che sia o no il tuo intento, la difesa, i tuoi difensori possono recepire il messaggio: ah ok, questo stronzo non si fida di noi, perché altrimenti calcerebbe 3 e si fiderebbe che noi poi alla peggio ne concediamo 3 ma la partita non gliela perdiamo. E invece va così, sbagli, la difesa ormai è in questo mood negativo e alla fine finisce che la partita la perdi. Non lo so, secondo me innanzitutto il fatto che Arba si spieghi è la cosa più importante, è la cosa che rispetto, perché comunque sono decisioni lì, puoi andare in un caso, puoi andare nell'altro, però dici io ho deciso questo per questo motivo, e poi si può essere d'accordo o meno, però insomma, ti ripeto, ma avrei capito entrambe le scelte, secondo me questa era veramente al limite, nel senso che sarà stata 51-49 nella mia testa. E non lo so, forse potremmo anche chiederci, non è questo il caso, anche perché non l'ho rivista, perché poi al di là di quell'episodio singolo, perché i Ravens stavano sopra di quasi 20 punti e alla fine l'hanno persa.
Vero,
ti capì?
Ma appunto per quello l'avrei calciato in maniera tale da siamo ancora vivi, difendiamo.
Sai cos'è l'altra cosa, Emma? È che è stato un intercetto, la sfiga vera è stata quella lì,
sì.
Perché hai perso il vantaggio di comunque tenerli a una yard dalla loro endzone e quindi magari addirittura di riprendere il pallone, comunque di forzare una giocata negativa.
Vero, io avrei calciato, se dici mi do fiore alla difesa, mi fido della difesa con 3 punti sopra che stando in pareggio. Però questa questione personale, sono ingegnere e tutto quanto, però pigli e poi sta a casa.
Negazionista.
Esatto.
Negazionista dell'analytics.
Quelle sono uno strumento, non sono quelli che prendono la decisione per te. Va bene. Allora, in teoria, no, adesso...
Tra l'altro ho la play of the week, anche se siamo... Mi è venuto in mente che era tra l'altro di Falcons. No, fiducia ai Falcons, ne metto 2 di fila sui Falcons. Se vuoi la facciamo adesso, se no la facciamo dopo.
No, vai.
Facciamo la streak.
Vai.
Anzi, facciamo così, Emma. Vai tu al giocatore della settimana, che intanto la scarico e te la invio, così la vedi anche tu.
Va bene. Allora, giocatori della settimana sono per me 2. Il primo è Jack Jones dei Patriots, che arriva rookie come del quarto giro da Arizona State, che non solo fa fumble, lo recupera, fa una serie di belle marcature, ma fa l'intercetto a Rodgers e pick six, uno dei rarissimi casi. Direi che come giocatore della settimana sono merita tutto per un rookie. L'altro è uno di cui abbiamo accennato nella partita, beh, abbiamo detto di Geno Smith, eccetera, eccetera, ma la vera star di quella partita, che è finita 45-48, cioè mi ricorda tanto Rams Chiefs di, cos'era, 2018, 2017, che anno era? 2018, probabilmente.
Sì, 2018.
Con TJ Hockenson, che fa quasi 180 yard, 179 yard su 8 ricezioni e 2 touchdown. Mancava Amon-Ra St. Brown, che era infortunato. Mancava anche l'altro, mio Dio, come si chiama l'altro wide receiver? In questo momento non mi ricordo. Comunque era l'unico titolare di quelle che dico, c'era Josh Reynolds, l'altro. Si è preso di peso la squadra e se l'è portata alla quasi vittoria. Ha fatto praticamente più di Metcalf e più di tutti gli altri. Quindi TJ Hockenson, player of the week.
C'era tanta scelta. Un altro che avresti potuto nominare difensivamente, secondo me, è Patrick Surtain.
PlayStation 2 ha fatto un altro partitone. Solo che poi, se lo dico io, è che sono dei Broncos, quindi mi prendo.
No. Non sarei stato un nome, l'avevo notata in diretta, poi oggi su Twitter ho visto qualcosa. In un paio di situazioni ha fatto delle cose assurde su davanti Adams, ma anche solo per il coraggio di contestare il rilascio alla linea di scrimmage, che è una cosa che di solito non fai con davanti Adams, perché poi ti scivola via. Invece Surtain, per atletismo, per tecnica, per mentalità, è uno dei pochissimissimissimi che può permettersi di fare quella cosa lì. Bravo lui.
Mi hai mandato il file?
Sì.
Aspetta. Ho appena visto.
Ok. Allora, poi per un po' mi stacco dai Falcons, però devo dire che stanno facendo veramente delle cose interessanti e ne ho sempre parlato poco nelle prime due stagioni di Bootleg, perché c'era solo schifo da dire, ce l'abbiamo parlato tipo per i cannelloni di Dan Quinn e poco altro. Quindi parliamo di Falcons, parliamo di questa giocata, che è un secondo e 5 con 9:21 sul cronometro dell'ultimo quarto, 20:17 per i Falcons, per i sono impastato, aspetta che resetto il cervello, che siamo all'1:28, 20:17 per i Browns. I Falcons devono percorrere il campo e lo fanno anche grazie a questa bellissima giocata in cui il running back è completamente libero sul lato sinistro del campo, per un motivo semplice: che i Falcons hanno già a questo momento la partita demolito i Browns con il loro running game basato principalmente sulle corse outside zone, e in particolare outside zone lead, quindi con un fullback che apre la strada al running back, e in giocate normali andrebbe a destra il fullback insieme al running back. Qui tutto sembra indicare appunto questa outside zone lead per l'ennesima volta, e poi invece vedete che il centro va in pull verso sinistra ed è l'unico giocatore a muoversi in quella direzione, tolto il running back. I Browns invece seguono il flusso di bloccanti verso il lato opposto. Risultato: il centro blocca il 44 dei Browns, che era l'unico giocatore in posizione. Il running back, che è Williams, sfreccia guadagnando quasi una trentina di yard per una giocata molto molto creativa, molto bella. Ci racconta appunto di una squadra finalmente capace di imporre il proprio dominio via terra. Ti è piaciuta?
Bella, sto vedendo mi è piaciuto il pull del centro, che proprio fa ta 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 e se ne va. Bello, mi piace anche il taglio che fa. Chi è il running back?
È un tizio che hanno preso come cornerback, se non ricordo male, e special teamer, che sta giocando qualche snap da running back. Anche Emanuele Sortino. Sì, però questo sarebbe passato anche Emanuele Sortino.
Ah, sì.
Come riscaldamento del CrossFit facevi questa bella corsetta 30 yard.
Probabilmente avrei preso meno botte qua che quando faccio... quando devo alzare quelle stupide cose. Ah, questo è bello, mi è piaciuta. Bello, mi è piaciuta, mi è piaciuta. Bene, in teoria, basta. Qua dovremmo fare l'all 22, Alberto, se vuoi vederti qualche partita e aggiungerla, dare il tuo commento, la possiamo aggiungere, la possiamo aggiungere in post, o la metteremo alla fine in caso. Direi che possiamo andare alle preview di settimana prossima.
Yes.
Allora, io non sappiamo...
Non mancano i bolliti, Ema.
Ah, giusto, i bolliti.
Molto, molto velocemente di giudicare proprio l'intero stadio di Panthers come un'enorme pentola dove stava sobbollendo questa quantità di bolliti davvero notevole, perché Panthers e Cardinals hanno dato vita a uno spettacolo pietoso, al punto che uno dei motivi per cui non sono molto preparato oggi è che mi sono addormentato sul tappetino mentre stavo facendo stretching, in un momento in cui Scott Hanson dava solo Cardinals Panthers, e mi sono addormentato, mi sono svegliato col braccio tutto indolorito perché ci sono caduto sopra. Comunque, no, se sei d'accordo, Kingsbury, ci mettiamo dentro Rule, ci mettiamo dentro i rispettivi general manager, insomma, veramente la sagra del bollito è stata quella partita lì.
Diciamo che anche Baker non è che proprio...
Sì, ma quanti ne vuoi?
L'unica cosa che mi è piaciuta della partita tra i Panthers e i Cardinals erano le magliette, perché proprio si vedeva le differenze proprio belle, che erano uno e che era l'altro. Quella è l'unica cosa che mi è piaciuta, perché ricordiamoci tra la risposta tra Baker Mayfield e Sam Darnold, e no, questa è la risposta. Bene. Direi perché possiamo andare a settimana prossima. Ci sono tante belle partite. Ci sono i Broncos secondo in casa con i Colts. Secondo me, con tutta la situazione che abbiamo, sta aperto. Il Broncos aperto. Però, mano avantismo in caso. Packers Giant, secondo me, sarà più bella di quello che... Sarà bella come quella dei Patriots. Per chi apprezza le corse, secondo me sarà una gran bella... Difensivamente sarà bella. Patriots Lions, cos'è? Cos'è? Il Patricia Revenge, come puoi chiamarlo?
Beh, oddio. Non so quanti amici abbia Patricia tra le due città, però sì. Bailey Zappi Coming Out Party?
Può essere.
Tra l'altro non so se cambieranno le quote, ma nella nostra schedina l'abbiamo messa dentro questa, appunto perché le quote erano altissime, in favore dei Patriots. Cioè danno i Patriots favoriti. Non lo so. Non mi convince molto questa cosa.
Chissà quanti punti. L'over under sarà interessante.
A 5,5, 6,5.
No, quello è lo spread. L'over under?
Ah, l'over under, se mi dai un secondo te lo dico. Secondo te quant'è?
Andiamo a 52,5.
Sembra un pochino più basso. Mercati principali, over under 46,5.
Mi gioco l'over tutta la vita.
E 46 li fanno solo i
Lions, esatto. Poi Browns Charger, questo secondo me sarà interessante, però vedo i Chargers vincere magari su questa. Jaguar Texans, qua Lawrence d'Arabia se la porta a casa. Buccaneers Falcons, questa sarebbe pure interessante da vedere, perché comunque... Però Brady ha perso male.
Contro quindi... Ti ricordo che è uno scontro per la cima della NFC South.
Ma va!
Sono 2-2 entrambe.
Minchia, vero? Non ci avevo pensato. I Bucks avevano perso anche la prima. Giusto?
Stiamo arrivando.
Meglio. Poi, Bills Steelers, cos'è? Vendetta dell'anno scorso. Questa però è Pickett adesso. Pickett ufficialmente quarterback 1, quarterback starter per i Steelers, però...
Peccato. Avrebbe potuto essere il revenge game di Mitch Trubisky.
È vero, poteva essere il revenge game di Mitch Trubisky. Vedi, sì, il revenge game ovunque ogni volta.
Vabbè via.
Jets Dolphins, con i Dolphins che si sono riposati 10 giorni, ma sono senza medico praticamente per quello che è successo a Tua. E i Jets invece stanno, l'abbiamo parlato male settimana scorsa, però è tornato Wilson che ha fatto una para di cose che erano molto interessanti, le vorrei prima o poi studiare bene, però secondo me i Dolphins sono superiori. almeno giocano pure in casa, c'è sempre la
ma
cosa.
Ma non hanno il medico, ma il quarterback ce l'hanno? Sa qualcosa?
No, gioca. Si gioca a New York, ho sbagliato io. Che sono con la VPN italiana e quindi è tutto al contrario, mannaggia. Quindi è Bears e Vikings. E Alberto, se giocano alle 11, alle 11 mie, significa che... Allora, Cousins quando gioca alle 11 ha mai perso? No. Quando gioca alle vostre 7 di sera ha mai perso? E ufficialmente le partite giocate a Londra non vengono considerate come prime time? Quindi Cousins vince, questa è la regola, signori. Vikings questa la vincono, vuoi metterla? Questo è il divincodino?
No, ti ho messo... Prima mi hai dato dei Seahawks.
Aspetta che ci devo arrivare al divincodino. Questo è il primo divincodino, va bene? Poi, cosa c'è poi? Commanders Titans, questo vincono i Titans, secondo me. E i Saints Seahawks, ok, Saints Seahawks giocano. I Seattle Dai, Seahawks
non vedo il cappellino di Stagnola, però te lo devi procurare per settimana prossima.
Me lo devo fare. Posso andare a cercare, che c'ho il cappellino, quello da Bojack Horseman, no, con il cavallo. Quella è l'unica cosa che ho. Comunque, giocano al Superdome di New Orleans. E c'è una statistica che dice che i Seattle Seahawks, quando giocano alle 11, cioè giocano alla 1 p.m. Eastern Time, quindi all'1 del pomeriggio del lato nella East Coast, o comunque sono in quella fascia di partite, quella che appunto inizia all'1 del pomeriggio a New York, per dire, sono qualcosa come 14 su 16 vittorie. Io quindi mi giocherei la palazzina su Seattle Seahawks vincenti, se per te va bene.
No, ma anche però, ma mi sono giocato con lo spread, perché anche qui capisco il fattore campo, che New Orleans è sempre importantissimo, però c'era uno spread molto molto invitante lato Seahawks da scommettere, e quindi ci sono tuffato proprio, cioè, ma senza, a parte che, cioè, già non ho motivi in più per tifare il disastro dei Saints, se me ne dai anche uno ludopatico è finito. Come mezzo di spread in favore dei Saints. E tra l'altro, che peccato che i Saints non hanno la prima scelta, la loro prima scelta l'anno prossimo.
Però dai, Dalton non ha giocato malissimo ieri.
Dai.
Capisco quello che vuoi dire, però
è un disastro. Anche se recuperano, adesso, lasciando il fatto che tipo Falcons, anche se dovessero recuperare questa stagione, questa squadra dei Saints cosa può fare più di arrivare alla wild card e farsi sculacciare da una squadra forte davvero? Niente. Cioè, non c'è uno scenario in cui i Saints, ma non dico arrivino al Super Bowl, ma neanche al Championship. E tu per questo, perché eri sicuro di essere forte anche quest'anno, hai fatto trade up neanche per prendere un quarterback, alla fine hai preso un tackle che, beh, c'è da dire che è rotto, è un ricevitore che sembra ottimo, ma di sicuro non è il nuovo Calvin Johnson. Quindi, io sono solo contento, però questi rischiano di buttare via una scelta in top 10 con James Winston e Andy Dalton come quarterback. Contenti loro?
Beh, hanno troppi soldi da space cap. Non è proprio cap space, non è proprio altissimo. Panthers 49ers, non so come andrà stasera, che giocano 49ers e Panthers, però direi 49ers, non so quant'è lo spread.
Yes.
Sì, no, quant'è Panthers 49ers domenica.
Ah, ok, pensavo, infatti i nostri amici l'avranno già
vista.
Cosa dici? No, Panthers sarà un massacro.
Panthers, cioè, 49ers.
Panthers 49ers, scusami, sarà un massacro.
Se c'è un più 6, secondo me, sui Panthers lo prenderei. Giocherei più 6 punti, secondo me, ci stanno. 6-7
no, punti. Secondo me, adesso vediamo come si comporta la difesa dei 49ers, ma se continua così con i Rams e arriva a carica, Baker Mayfield lo fanno a fette. Cioè, proprio lo massacrano.
Dipende quanto è lo spread, però vabbè, che vincono i 49ers, secondo me sì.
Mi sono detto 5.
5, allora prendo i 49ers. Cardinals Eagles, cos'è? Nest game, come lo puoi chiamare?
Volatili. Derby dei volatili.
Esatto, la partita dei diabetici. Cardinals Eagles, secondo me, gli Eagles hanno giocato, stavano perdendo male contro i Jaguars e hanno stravinto poi. Mm-hmm. Eagles, no, qualunque sia lo spread, okay. Eagles, anche perché i Cardinals sono una difesa terribile. Con tutto che J.J. Watt hanno detto no da giocare dopo che gli avevano fatto il massaggio cardiaco, come si dice, usato il defibrillatore. Come fa quell'uomo non lo so. Rams e Cowboys, questa sarà interessante, non ne ho la più pallida idea. Non ho la più pallida idea di questa partita. Non ne ho idea, completamente. Non so. Poi Sunday Night, Ravens Bengals, questo di qua, secondo me i Ravens saranno abbastanza incazzati, però i Bengals sono riposati per 10 giorni.
Questa è importantissimo, compare, anche perché è una divisione che è tutta lì, tolti gli Steelers un po' più in giù. Mm-hmm. E dai una bella svolta, dai, inizia a indirizzare un po' l'andamento della divisione, i rapporti di forza, vincendo qui se sei o i Bengals o i Ravens. A me i Bengals non hanno fatto una bella impressione nemmeno contro i Dolphins, nonostante la vittoria finale, quindi sarei tentato di dire Ravens, però...
stanno... AFC North stanno 2-2-2-2-2, tutti quanti, tranne gli Steelers 1-3.
Sì. Hai capito. Ah,
che robe. Ah, quindi proprio partitone... E ultima, Chiefs Raiders. Questa, secondo me, i Chiefs la vincono facile. I Raiders, nulla da dire. Ieri abbiamo perso contro i Raiders per un fumble di Gordon. Soprattutto per un fumble di Gordon. Però i Chiefs, secondo me, sono infermabili in questo momento. Sono la migliore squadra in assoluto. Potrebbero essere la migliore squadra che ho visto negli ultimi anni in tutto. Quindi...
Chiefs. Domanda, ma mm-hmm. che Chiefs si presentano? Quelli dei Bucks o dei Cardinals? O quelli altri?
No, giocano di sera, tutti quanti gli occhi puntati su di loro, vincono i Chiefs.
Bene, vedremo. Tanto la schedina l'abbiamo fatta.
Schedina fatta.
La ricordo velocemente, abbiamo preso per prima cosa i Seahawks contro i Saints con lo spread. Dopodiché abbiamo preso, perché quando parlo mi perdo le cose sotto mano, ma questo è pessimo podcasting, però ci siamo, in corso, ok. Lions più 3.5 sui Patriots, Seahawks più 5.5 sui Saints, Jaguars meno 5.5 sui Texans. Poche partite perché mi sono stancato di perdere, secondo me abbiamo ottime chance di portarla a casa questa.
Dai che ce la facciamo. Io ho beccato la settimana scorsa, non ho beccato quella di Cousins, però era complicata. Secondo me queste due Seahawks e Cousins che vincono, me la gioco in combo in caso.
Dai.
Va bene, signori, è stato un podcast meno tattico del solito per via delle vicissitudini personali. Però per questa settimana questa è la zita, non sappiamo, se vedrete nel timestamp di Spotify, Apple, se c'è qualcuno aggiungerà qualcos'altro alla partita, qualche partita o meno. Ci sentiamo, aspetta, ringraziamo come sempre The Cutting Edge che ci ospita insieme a tanti altri bellissimi podcast e ci trovate su Facebook, Twitter, Instagram... E tanto poi ci trovo sulla chat di Telegram attraverso Addon Magazine. E direi che per questa settimana è tutto. Speriamo che se non ci sono disastri nucleari, ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, ragazzi.